pomeriggio a tutti quanti voi. Oggi è domenica 13 gennaio 2019. Questo è sempre Radio Onda Rossa 87.9 MHz per Roma e l'Alto Lazio. E potete ascoltarci in streaming da ondarossa.info, il sito dove troverete le modalità per finanziare la vostra radio. Sostenete la radio di chi se la sente. Questa è una radio libera che dà informazione. Senza pubblicità, senza padroni e senza padrini. E questa è Tarantula Rubra che vi augura un buon ascolto oggi qui con noi in questi studi con tanta bella musica, novità, interviste. Questa è la sigla che ci accompagna ormai dall'ottobre del 99. Siamo diventati maggiorenni ormai. È il vostro periodico di letture socio-etno-antropologiche, accompagnate da musica etnica, world, folk, pop, come ve la preferite chiamare. Insomma, la musica dei popoli, dei sud dei popoli, dei sud che poi sono anche nord. La musica di sempre. E allora, ben ritrovati a tutti quanti voi. Oggi chi ci dà il benvenuto all'ascolto è lui, Enzo Avitabile, con Omon Samov.
Allora tutti, energia per noi, vai un radice e meno dopo rit.
Make
Siete! Con i fiati, con i fiati. Energia, oh. Yeah, yeah, chiudi, chiudi. Ho durato le mani dopo le mani. Dopo fine, si tu lì. Senti tua. Non muovo che fiati un po' pulito. Ciao!
Ebbene, grazie a Enzo Avitabile, il mondo vuoi o non vuoi si muove sempre, quindi lui poi se ci accompagna con questi ritmi è anche meglio. E noi oggi chiudiamo il ciclo di puntate dedicate ai laboratori di social analysis che tiene Renato Curcio sia a Roma che a Milano per quanto riguarda i dispositivi elettronici, gli algoritmi e quant'altro. Oggi traeremo spunto dall'algoritmo sovrano, metamorfosi identitarie e rischi totalitari nella società artificiale. E diciamo che per la prima volta nella storia della nostra specie, a seguito dell'espansione rapida e pervasiva delle tecnologie di intermediazione digitale, l'esperienza umana non si compie più soltanto o in prevalenza nello spazio-tempo dei corpi in relazione, ma si proietta anche e simultaneamente in uno spazio-tempo virtuale. Siamo investiti da due processi asimmetrici, regolati da logiche diverse che ci impongono, volenti o nolenti, una dissociazione identitaria radicale e permanente. Una dissociazione che non è affatto padroneggiata e per questo viene ampiamente sfruttata. Se nei contesti relazionali gli scambi comunicativi restano faccia a faccia, in quello online dominano le connessioni tra alias e i corpi svaniscono, o meglio, subiscono una risignificazione antropologica dall'incerto destino. Nel regno delle connessioni, avatar o alias li sostituiscono e d'altra parte la traiettoria umana non conosce tragitti irreversibili e il ritorno a un solo contesto, cioè quello dominato dagli scambi faccia a faccia, in una prospettiva di specie è ormai inimmaginabile. Inoltre dobbiamo prendere atto che in gran parte del pianeta non adeguarsi al passo veloce delle tecnologie digitali non viene più neppure concesso. I contesti obbliganti si infittiscono e un gran numero di operazioni necessarie alla semplice sopravvivenza ha già fatto trasloco nel virtuale, mentre altre sono in lista d'attesa. Di fatto la trasformazione più grave avviene nella vita di relazione, con l'inevitabile conseguenza di un'usura progressiva dei legami di specie, spinta fino allo sbriciolamento degli spazi residui di sociabilità. Esercitando pressioni sulle nostre più consuete esperienze relazionali, inducendo evidenti torsioni identitarie, torsioni che ci proiettano nel vivo malessere di una mutazione antropologica in pieno svolgimento. E cominciamo con osservare il modo in cui le grandi corporation digitali perseguono l'obiettivo di una colonizzazione radicale della rete e dell'immaginario dei loro clienti, passando per le loro identità personali. E cominciamo con un particolare decisivo, ovvero il fatto che tutti gli interventi coloniali, qualunque fosse lo scopo dichiarato o perseguito, hanno avuto inizio con un atto preciso: l'insediamento su un certo territorio di una colonia. Dar vita a una colonia è stato il primo passo. E anche la rete è un territorio, e proprio in quanto tale comincia a emergere nel 1983. In modo significativo, tuttavia, sarà solo a partire dal 90-91 che i primi pionieri potranno realmente cominciare a esplorarne le caratteristiche e le potenzialità, grazie alla riconversione civile di precedenti tecnologie militari, fino a quel punto inaccessibili, e a due innovazioni tecnologiche decisive: l'Hypertext Transfer Protocol, ovvero il famoso HTTP, e l'Hypertext Markup Language. La nascita del web per usi civili non sarebbe però andata molto lontano se non fosse stata accompagnata da strumenti come i motori di ricerca, e cioè da dispositivi tecnologici capaci di rintracciare chi lo frequentava e di connettersi a esso. Nel continente virtuale, non essere visibili, se non è una scelta connessa ad attività taciute, equivale a una condanna a morte. E la conquista di gradi di visibilità sempre maggiori sembra essere per i suoi frequentatori una tensione intrinseca e caratterizzante. Già nei primi anni, dunque, videro la luce e vennero proposti sul mercato i primi motori di ricerca e le prime applicazioni per la navigazione sul web. Nel 1992-93 cominciò Mosaic Navigator, poi trapassato l'anno dopo in Netscape Navigator, al quale seguirono a ruota concorrenti molto agguerriti come Internet Explorer e Google nel 1997-98. Quest'ultimo riuscì a imporsi in breve tempo anche grazie ai forti investimenti nella ricerca che lo avevano reso possibile. Ricerca in gran parte finanziata da un'agenzia militare americana, la Defense Advanced Research Project Agency, cioè la DARPA, e poi dalla NASA, da cui provengono molti dei suoi dirigenti. Del resto, questa zona grigia in cui i primi pionieri privati si confondono con le agenzie di sorveglianza governative e militari americane riguarda un po' tutti i primi colonizzatori della rete e non soltanto Google. Ed è difficile poter contestare a Julian Assange che le agenzie di spionaggio USA hanno fin dall'inizio e continuano ad avere accesso a tutto. Tutti i dati di Facebook e di Google, appunto, che Facebook e Google potrebbero essere estensioni di queste agenzie. Potrebbero, scrive Assange, ma se così effettivamente fosse? Thank you.
siamo a caci di un portone, certi dici si è bloccata, mi è fottuto che portò.
Rispetto ai paradigmi coloniali precedenti che fin da questi primi passi la colonizzazione del web ci presenta, riguarda la materia prima del suo interesse e la qualità specifica dell'approccio immaginato. Questa volta, come appare evidente ricorrendo alle tecnologie digitali più sofisticate, il colonizzatore non è interessato alla conquista della terra, alle risorse del suolo, al petrolio, all'uranio o al coltan. No. Qui egli punta decisamente alle risorse identitarie, alla rete di connessioni specifiche e alla definizione categoriale di chi entrerà a far parte del nuovo continente. Punta alla sorveglianza totalitaria degli animi umani e al loro sfruttamento economico di potere, parole usate appunto da Assange. E l'intrappolamento delle loro identità online in un groviglio di connessioni digitali e di miraggi virtuali fatti apparire come servizi reali, necessità ormai imprescindibili per chi non vuole perdere l'appuntamento col futuro. Un futuro che corre sempre più veloce e non si lascia afferrare. Secondo le date si vede immediatamente che Microsoft, Google e Apple ebbero le idee chiare fin dai primi passi. Poi verranno Amazon, MySpace, Facebook e in tempi più ravvicinati tanti altri. Pionieri della conquista del continente digitale, essi inaugurano una strategia di reclutamento che, per attrarre utenti nelle loro colonie, si serviva di incanti circondati da una grande fantasmagoria di miraggi. Alla forza brutale che caratterizzò le conquiste coloniali del Novecento, la nuova oligarchia digitale preferì sostituire il gioco della seduzione, presentando il suo business come un'offerta invitante, gratuita, trasparente, orientata a espandere la sociabilità di ciascuno. Nuove amicizie, comunità disponibili a soddisfare ogni suo gusto, enormi centri commerciali a portata di click, prospettive folgoranti di ascesa sociale, divertimenti personalizzati in abbondanza. Per osservare meglio le caratteristiche generali di questo processo, sposteremo la nostra attenzione su una di queste colonie, Facebook, che per le sue dimensioni attuali, oltre 2 miliardi di colonizzati, ci offre un campo di osservazione emblematico dei modelli commerciali basati sull'attrazione dei naviganti in rete e sulla cattura e lo sfruttamento dei dati da essi stessi incessantemente prodotti. Facebook si è presentata sul continente virtuale nel 2004 all'interno dell'Università di Harvard. Mark Zuckerberg e il suo gruppo di collaboratori, incoraggiati dall'accoglienza di questa prima sperimentazione del dispositivo di connessione virtuale che si erano inventati e preso atto che il pettegolezzo trasversale eccitava gli studenti e consentiva di raccogliere un'infinità di informazioni sui non detti di ciascuno di loro e sulle loro opache relazioni, nell'anno successivo allargarono la presenza in rete nell'area di Boston, ovviamente sostenuti da fondi di investimento e interessamenti non proprio trasparenti. La raccolta anche qui si rivelò molto fruttuosa e così nel 2006 le aperture e i mezzi per potersi espandere sulla più ampia scena degli Stati Uniti fioccarono abbondantemente. Con l'accrescersi degli utilizzatori si incrementarono anche le risorse e il processo di colonizzazione della rete si espanse oltre gli Stati Uniti. L'Italia venne raggiunta e conquistata nel 2008. Fin dal suo inizio nel web, Facebook si configura come una colonia che fa capo a un gruppo originario stanziato negli Stati Uniti, una colonia che nel modo più classico si propone di appropriarsi dei dati e dei metadati concernenti le loro interazioni. Come i Borboni nell'isola di Santo Stefano nel Settecento avevano sperimentato la prima versione di carcere panottico, così Facebook nel 2004, facendo leva sulle sue espansioni insediate nelle varie aree della rete planetaria, cominciò a sperimentare una nuova variante digitale. L'anima di questa impresa consiste nel verificare fino a che punto e con quali astuzie sia possibile raccogliere dati, metadati e caratteristiche delle interazioni su chi chiede di ottenere uno spazio nella sua colonia. Proprio per questa sua mission evidente, Julian Azam ne ha sottolineato il carattere investigativo. Oltre a strumenti di marketing, Facebook è uno strumento investigativo. La Direzione Centrale dei Servizi Segreti Interni ammette anche di trovarsi una fonte di informazioni che finora non osava nemmeno immaginare. Facebook è una grande banca dati per le agenzie di intelligence. Gli stati lo hanno ben compreso, anche la CIA, che grazie a una società di copertura ha acquisito una partecipazione nel sito. Non c'è da stupirsi che Facebook sia infestata da spie, la cui funzione è duplice: individuare gli agitatori sediziosi su internet per affievolire il loro potenziale rivoluzionario e orientare i gruppi setacciando informazioni e controinformazioni per manipolare l'opinione pubblica. Ridurre Facebook a semplice strumento investigativo e di marketing, tuttavia, non consente di cogliere ciò che maggiormente lo caratterizza. Di più e più inquietante, questo polo di attrazione, infatti, mette in opera il più grande laboratorio di ricerca psicosociale a conduzione privata del pianeta, facendo leva su una massiccia adesione volontaria. Laboratorio la cui materia prima sono proprio i processi identitari.
Corre una voce, la tua bandora, e sempre
Se proviamo a mettere sotto una lente di ingrandimento il momento del primo approccio tra la colonia e chi bussa alla sua porta, apparirà presto chiaro il fatto che a chi chiede di registrarsi viene subito offerta gratuitamente la possibilità di inaugurare un proprio spazio nella rete. Ovviamente la gratuità è apparente, comunque non è altro che un espediente d'attrazione, poiché lo spazio su Facebook viene concesso soltanto in seguito alla stipula di un contratto in cui il richiedente si impegna esplicitamente a cedere tutti i dati e i metadati prodotti con la sua attività e a rispettare le regole, i canoni e i pregiudizi della corporation. Ma c'è dell'altro, se osserviamo bene. Infatti noteremo che lo spazio messo a disposizione sulla piattaforma è stato astutamente congegnato. Non è uno spazio in forme vuoto, come poteva essere ai suoi esordi nel 2003 MySpace. Al contrario, è rigidamente preformato. A chi lo vuole occupare chiede prestazioni, notizie su chi egli sia, fotografie sue del suo intorno relazionale e connessionale, post, vale a dire parole e immagini per rappresentarsi nel mondo virtuale. Dunque, non concede affatto la libertà ventilata, ma pretende prestazioni congrue allo spazio virtuale concesso e funzionali all'elaborazione dei suoi occulti algoritmi. Occulti perché inesplorabili, chiusi e protetti da brevetti. Detto altrimenti, esso pretende l'assunzione e il rispetto delle intenzioni progettuali, dei valori e dei pregiudizi coloniali, tipicamente statunitensi in questo caso, e di un insieme vincolante di regole rigidamente stabilite da un pool di ricercatori e di ingegneri sociali. Insomma, concedendo una porzione del suo spazio sul web, Facebook impone ai suoi utilizzatori una perfetta divisa identitaria coloniale. Dice loro: se volete stare qui, queste sono le nostre condizioni. È quello che hanno sempre fatto tutti i colonisti di questo mondo, un addomesticamento identitario. È quello che fa anche Facebook, un ammaestramento a disporsi mansuetamente nel web come produttore di dati su di sé e sui propri amici, nelle forme e secondo le regole stabilite della corporation, a costo zero. Gli algoritmi di Facebook, a differenza di quelli delle anagrafi di Stato e delle banche dati della sicurezza nazionale o transnazionale, scrutano i movimenti e i movimenti identitari profondi degli abitanti della colonia, le simbologie culturali, politiche, artistiche e letterali che da essi vengono utilizzate. Sono queste le informazioni che gli stati non hanno e che possono e sempre più potranno interessare veramente alle grandi imprese economiche e alle istituzioni politiche. È in esse che viene messo a nudo quel desiderio di sé che le persone in quella colonia vengono autorizzate ad esprimere in piena ma apparente libertà, eventualmente anche occultandosi dietro un travestimento occasionale. Le facce a cui si interessa il libro di Facebook non sono dunque, come a prima vista appare, le fotografie dei colonizzati. Ovviamente interessano anche quelle, ma ciò che più di ogni altro gli algoritmi grigi si propongono di stanare sono le manifestazioni identitarie che solitamente nelle convenzioni istituzionalizzate vengono trattenute e sacrificate. I profili dei registrati si articolano nel tempo, tracciano percorsi, depositano fotografie, post, rilanciano messaggi, riprese da altri profili, scritti, disegnano costellazioni di connessioni effettuate e di connessioni troncate. I profili tengono una memoria perfetta delle delusioni, delle insoddisfazioni, delle preoccupazioni, delle fratture e delle rotture che caratterizzano il rapporto di chi li alimenta col suo intorno relazionale, sia nel continente virtuale che nella sua vita reale.
Oh, ninna, 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 nanno, sto figlio ci va a dormire, va a fa la nanno, Ian Madonna e Ian te lo piglia e purtroppo passiamo. E purtroppo si anna a questo figlio. E nene nene, e nene nene vola, pli gamba nene di, Santa Nicola, Santa Nicola. Creature la dormevo, Santa Nicola, e ne volevo canzone, volevo Padre Nostro, volevo Padre Nostro e graziuno, e nene nene, e nene nenarella, lulu già magna. Già mangiato la bucurella e nene nene e nene nene bene lo sonno non c'è all'occhio lo sonno non c'è all'occhio mo ce ne vengo e nene nene e nene nene nana lo bene di lì sono il mamma e nene nene e quando ti voglio bene se bene non ti volesse se bene non ti volesse io non ti cantasso e nene nene e quando ti voglio bene se bene non ti sebbene non ti volessi io non ti cantasso.
Il linguaggio imposto dai colonizzatori è quello della tecnoscienza che gestisce le connessioni. C'è un linguaggio profondo, quello del codice binario, e molti altri sistemi di segni più di superficie che lo traducono a vari livelli con lo scopo di rendere possibili le nostre operazioni con le piattaforme, i motori di ricerca, la corrispondenza email, i videogiochi e le applicazioni. Il linguaggio prodotto e messo in circolazione dai colonizzatori insieme alle tecnologie digitali si presenta dunque come un sistema semiotico modellizzante che, come ogni altro sistema modellizzante, non è soltanto uno strumento di conoscenza e non limita la sua funzione alla comunicazione sociale, ma opera in terza determinazione come un programma e un dispositivo di ispirazione delle aspettative e di direzione dei comportamenti. Per questo possiamo sostenere che per l'insieme delle sue funzioni esso si presenta come un gergo funzionale alla colonizzazione profonda del nostro immaginario. Pensiamo a parole comuni e frequenti come on, off, mouse, server, link, layout, tool, play e così via. Si tratta di un lessico povero, arido, ma non è questo il punto. Dovendo comunicare con le macchine digitali, esso si configura come un linguaggio imposto su ordini e comandi. Dice alle macchine cosa devono fare, dicendo a noi come dobbiamo fare per farglielo fare. Sul piano strettamente comunicativo, inoltre, l'estensione progressiva delle tecnologie digitali diffonde egemonicamente in ogni istituzione sociale questo gergo dell'apparenza innocuamente strumentale, ma il cui affermarsi fa anzitutto emergere la lingua del colono e gli schiocchi di frusta della sua vocazione autoritaria. Per fare qualche esempio sotto gli occhi di tutti, nel Parlamento italiano è invalso l'uso del question time. Una riforma governativa del lavoro viene chiamata Jobs Act. Tra i politici di professione nel giornalismo trionfa la parola endorsement. L'Agenzia delle Entrate e la Polizia hanno istituito la figura del whistleblower. Nelle coppie si parla di stepchild adoption. E per definire i fattorini di aziende come Foodora e Deliveroo si ricorre al termine riders. I centri di internamento dei migranti vengono chiamati hotspot e così via. Elenchi impressionanti possono essere consultati sul volume dedicato al devoto Oli o nelle guide dell'Accademia della Crusca. Qui basta dire ancora che il gergo anglofono tecno-digitale fa leva sulla passività linguistica di quei cittadini che non si oppongono alla sua penetrazione, neppure quando questa sembrerebbe scontata. Neppure quando le parole che essi ripetono e rilanciano non si configurano come apporti necessari alla povertà della lingua italiana, ma umiliano la sua ricchezza con la loro arrogante sopraffazione. Sopraffazione, certo, poiché non colmano una mancanza, bensì si impongono accampando una pretesa di superiorità. L'anglo-americano non è forse per tacita convenzione la nuova lingua universale? Per l'oligarchia digitale certo lo è, ma non è questo neppure così povero il paesaggio linguistico che rende vive le nostre relazioni e che esse contribuiscono a rinnovare incessantemente. Non è questa la lingua della decolonizzazione e della disalienazione della formazione sociale capitalistica.
Un popolo mettito la catena, spogliato, attoppato la bocca e ancora libero. Levateci un travaglio, un passaporto, a tavola non mangia, un lettone dorme, è ancora ricco. Un popolo diventa povero e servo quando c'è roba nella lingua addotata di padre, è perso per sempre. Diventa povero e servo quando le parole non figliano parole e si mangiano un tradito. Mi ne ora, mentre accordo la chitarra del dialetto, che perde una corda loro.
E queste erano le parole di Ignazio Buttitta, dove, che appunto diceva che un popolo gli puoi togliere di tutto, ma se gli togli la lingua ovviamente l'hai privato della sua libertà, della sua identità. E così oggi noi chiudiamo questo ciclo di letture dedicate ai laboratori di socioanalisi di Renato Curcio. Questo era l'algoritmo sovrano, dove viene ben spiegato come Salvini sia quel gran figlio dell'agenzia Sistemi Intranet, di cui il digital philosopher Luca Morisi lavora col suo staff 24x7, cioè 24 ore al giorno per i 7 giorni della settimana, con gli algoritmi che hanno permesso a Salvini di diventare oggi quello che è. Quindi una spiegazione comunque c'è, e lo dobbiamo sempre a questi nuovi sistemi di comunicazione che sono appunto i social. Sono le 16:41, volevo ricordarvi che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa con Tarantula Rubra. E abbiamo voluto intervallare tutta questa spietata tecnologia, questa preda, questo sacco che viene fatto alla nostra identità per certi versi con le profilazioni dei social media e Facebook in primis, con della musica, diciamo appunto, che ancora ci tiene ben saldi alle nostre radici, alle nostre identità di esseri umani e senzienti, diciamo così. Allora, abbiamo ascoltato Lino Canavacciuolo con Falancos, tra l'altro Lino ci ha accompagnato durante le letture con il suo meraviglioso CD Acquadia. Poi abbiamo ascoltato i sonetti d'amore per Andrea Sacco con Rocco Capri Chiumarulo, il Tarantola Rubra Ensemble e i detenuti di Re Bibbia e Luigi V, in quel lavoro che era Yesh For, fatto appunto all'interno di Re Bibbia nel 2008. Poi l'antica, l'archetipica Ninna Nanna Anna di Antonio Piccinino, grande leggendario cantore di Carpino, e infine la voce di Ignazio Buttitta con Lingua e Dialetto. Bene, quando sono le 16:42 qui a Tarantola Rubra, io oggi vi voglio parlare di una novità musicale, una band che si è rinnovata, rifatta, rimessa in gioco. Conviene ascoltarla. Ascoltiamo prima di tutto un brano e poi ascolteremo in diretta la voce di questa banda, che è la banda Iorona. A voi.
Tanta fatica ho fatto per essere me stessa. Rinunce, mal de panza, dubbi affolla, ma sempre da una certa in poi ho dato retta alla mia panza, al cuore e un poco pure al resto. Ma che ce posso fa' se a volte mi dicono? Dicono che a volte non ho gusto, che parlo troppo, che bevo a garganella, che muovo le braccia come se non ce fosse un domani, che parlo poco, che strillo troppo, che canto piano, che dico parolacce, che esprimo i miei pensieri, che so grassa, che dovrei mettere la gonna, che rido a tutta gola, che magno prima de cantà, che porto le superga e c'ho il sospetto, che guardo i pischelli troppo a lungo, che vivo solo per i cani e per i gatti, che non ho figli, che mi infiammo troppo in fretta, che abbozzo che compagni, che non so di sinistra veramente, perché ho messo Califano in trasmissione senza la giusta analisi critica, che indico gruppi di lavoro e poi lascio che vada avanti senza te. Ma io so me, io so me, io so me, ma che gioia, ma che gioia, io so me. Che per una ragazza non se fa, che sono troppo liderifica, che faccio molto gruppo, che sono strana, che amo troppo, è un po' troppo, che non so stare da sola, che sto troppo da sola, che so vecchia ma troppo giovanile, la gente si fida di me ma non mi crede,
non mi crede.
Dicono che sono schiva, che sono simpaticissima, che sono una persona difficile, che so vetero femminista, che so arcaico socialista, che so troppo di sinistra, che so legalitaria, che sono troppo schierata, che sono una donna autonoma ma troppo indipendente, che sono fragile, che sono forte, che rompo i coglioni, che bacio troppo i cani. Ma io so me, io so me, io so me, ma che gioia, ma che gioia, io so me.
Ebbene, proprio un finale da banda. Questa è la banda Iorona, questo è il nuovo CD della banda Iorona che si chiama Io son me, e abbiamo ascoltato la traccia che dà nome a questo nuovo lavoro, dove si parla di questa Roma ferita, storie e musiche delle nuove periferie urbane tra echi popolari, canzone d'autore e nuovi linguaggi. E noi oggi abbiamo un grande piacere a parlare di un disco fatto da una banda romana qui a Roma, e abbiamo al telefono la front woman della banda Iorona, Bianca Giovannini. Ciao Bianca.
Buongiorno a tutti, buona domenica.
Come sta? Con questa energia sprezzante, io so me già ci mette una carica, no?
Bene, bene, è un'energia, nella canzone c'è un'energia rivendicativa, molto arrabbiata, no? Di fondo, molto,
sì, sì.
Siamo noi donne, soprattutto, che portiamo sto fardello del giudizio altrui in maggioranza.
Sì.
Quindi è bello ogni tanto poter dire, ma insomma, ma chi se ne frega, no? Voglio essere proprio come sono, ecco.
Sì, io so me. Infatti c'è questa introspezione anche, no Bianca?
Se vuoi dire che è tutto molto biografico, è vero.
Bene, allora, allora lascio parlare te, però vorrei dire che questo è un disco che si dedica, traspare molto quello che è Roma, perché Roma si dice, no? Significa assorbire forme, colori, storie di una metropoli difficile, molto difficile, e quindi disporre di quei linguaggi e restituirli in forma di canzone è una bella capacità, e Bianca ne è riuscita alla grande. Vorrei partire, Bianca, prima di tutto dal tuo nome. Io amo moltissimo La Llorona, questa canzone straordinaria di Chavela Vargas. Perché ti sei chiamata La Piagnona? Perché?
In realtà, prima di tutto, allora, innanzitutto ti ringrazio per le tue belle parole, prima cosa. E poi sul mio soprannome, l'aneddoto è questo: io sono anche parte della Titu Banda, sì. Che conoscerete tutti, insomma, la banda politica che trovate in giro per la città, tutte le manifestazioni, iniziative sociali di fiato e percussioni, e per anni ho militato nella Titu Banda e cantavo questo brano. Sono stata proprio chiamata, all'inizio era il 99, che era appena nata la banda. Sono stata chiamata a cantare La Llorona, che è la piangente, che è, come sai, una figura multiforme, è uno spavento, ma è anche una forma mitologica, è il dolore delle donne tout court, la paura della morte, così. E cantavo questa canzone, che è una canzone che in Messico è estremamente popolare, che in alcune province si canta proprio per voce femminile e banda. Quindi noi abbiamo cominciato a portarla in giro, e immaginate dover eseguire su una piazza, raccogliendo, facendo cappello, cantare con dietro la banda, che per quanto si abbassi il volume, insomma, lì ho imparato a emettere la voce, diciamo, come si deve fare, altrimenti sparivo. E quindi che succede? Che, come spesso i soprannomi, io mi ricordo poi una notte che tornavo da, credo ero andata a lavorare, a vendere le magliette di Made in Jail, credo, di notte qualcuno mi sorpassa su via dei Fori Imperiali con la bicicletta, e sorpassandomi a rallenti fa: "Aglioro, aglioro, facce piagne", con mirabile sintesi di significato e significanza. A Roma chiaramente questo suono non è registrato, non sì, esiste, noi sì. Diciamo gli, quindi è Daglie Llorona, ed sì. È diventato quindi Llorona con la jota, con la J,
sì.
E da lì non mi sono più liberata. Poi ho avuto l'infausta idea di chiamare il gruppo Banda Llorona, e quindi poi, con tutti i problemi di grafia che, sì. Che mi sono 20 anni che mi chiedo, non potevo scegliere un nome più facile per questo gruppo. Comunque, diciamo che mi ha portato fortuna, ecco.
Beh, certo, questo lavoro oggi è molto apprezzabile. Senti, se ti dovessi chiedere la differenza fra la Banda Llorona prima e la Banda Llorona oggi, tu che cosa mi diresti?
Che cosa ti direi? Ti direi che la Banda Llorona nasce come un gruppo che fa ricerca sulla musica della tradizione romana, pre, diciamo, commercializzazione, pre musica trash, quindi siamo partiti proprio dall'Ottocento, dal Settecento, dall'Ottocento, e nasce su quella falsa riga. Si evolve come qualunque cosa delle nostre vite, si evolve nella ricerca e nella interpretazione, come dicevi anche tu, cioè vivere nella città e raccontarla. E il secondo disco, che è del 2012, il primo disco è del 2004, quel Romana, quello proprio sulla tradizione della malavita carceraria romana. Poi nel 2012 già c'è una ricerca profonda di tipo autorale, solo che non ero io l'autrice dei brani, ci sono state grandi collaborazioni molto interessanti, sempre poi per me è importante la parte femminile, quindi mi viene anche Ludovica Valori, che ha scritto bellissime canzoni ancora molto molto belle, molto valide per noi, e faceva parte del gruppo ovviamente, e già lì avevamo raggiunto, diciamo, eravamo state dichiarate essere la terza parte della triade della nuova canzone popolare romana, insieme a Art Deco e Muro del Canto, con cui di fatto abbiamo fatto un sacco di cose. E, mentre adesso, diciamo, il passaggio evolutivo, io credo anche fisiologico, proprio, cioè chi vive, anche non vivere a Roma, non è questo il punto, uno racconta ciò che vede di fronte a sé. Il grande passaggio è stato questa elaborazione mia e di Desiree Infascelli, che è l'altro membro fondamentale del gruppo, la fisarmonicista mandolinista Desiree. Abbiamo cominciato a scrivere canzoni che anche ci portavano un po' via dal filone folk to core. Questa parte già c'era, molto valida nel disco del 2012 che si chiamava Metteci Sopra, c'era musica progressive. Invece qui ci siamo proprio dette Tana libera tutti, e quindi abbiamo usato il romano per esempio come lingua dove lo sentivamo necessario come strumento di espressione, ma ci siamo divertite, siamo andate un po' ovunque, mm-hmm. compresa la musica elettronica e la disco anni 80, proprio lì abbiamo tirato fuori il meglio di noi stessi, il meglio e il peggio.
Senti, Bianca, io ho selezionato altre due tracce, una ce la sentiamo adesso assieme, l'altra poi in chiusura dell'intervista. Quella che ho selezionato adesso si chiama Le scarpe nuove. Sì. Dove c'è
Scarpe nove, scusa, in romanesco, le scarpe nove.
Le scarpe nove, sì, anche se leggo le scarpe. Ah, le scarpe nove, è vero? Qui sì.
Nove.
Sì, sul CD c'è scritto 9, hai ragione, sul foglietto invece no, c'era un errore di trascrizione. Ebbene, volevo dire, qui c'è un'aria pasoliniana molto evidente e soprattutto c'è questa piccola chicca che è la voce campionata di Laura Betti in esatto. Cristo al Mandrione. Ecco, parlami un po' di questa canzone, parlami un po' del contesto, del perché.
Intanto ti ringrazio per aver scelto le tre canzoni, so anche qual è la terza che metterai, perché hai fatto una scelta per me molto interessante, mm-hmm. proprio grazie per darmi anche questa chance di raccontare queste canzoni. Altri scelgono, no, canzoni magari più radiofoniche e meno intense. Questa per me è
fondamentale. Ma noi non siamo una radio come tutte le altre, Bianca,
esatto,
lo sai, no?
Lo so bene, io suonai bambina quasi per voi, per una delle mille suonate stradaiole per Radio Onda Rossa, figuriamoci. Mm. Allora, dunque, Le scarpe nove nasce, noi appunto in questo percorso, in questa ricerca su Roma e dintorni, ma anche su diciamo, cerchiamo di portare il nostro discorso anche su scala nazionale ovviamente, generalizzata, c'è questa attenzione, questo focus su alcuni personaggi importantissimi per la politica contemporanea, per esempio Pierpaolo Pasolini, che è attualissimo, sempre vivo, sempre critico, sempre ancora fa paura, diciamo. Fra le cose che Pasolini fece ci furono questi brani bellissimi scritti poi per Laura Betti e poi cantati anche da Gabriella Ferri, ma primariamente per la Betti, fra cui appunto Il valzer della toppa e Le scarpe nove. Cristo al Mandrione. Cristo al Mandrione nasce per raccontare il proletariato che Pasolini vedeva di fronte a sé, che erano le borgate, la prostituzione, la miseria, i poveri dell'epoca. La domanda, noi chiaramente eseguiamo questi brani nei nostri concerti di Pasolini, perché lo reputiamo proprio un altro dei grandi nomi tutelari da frequentare, diciamo. Mi sono chiesta spesso chi sono i nuovi proletari che incontro nel mio cammino. Sono coloro che sono precari, che non hanno un futuro, che non riescono a fare figli perché non sanno proprio come fare, o se li fanno stanno poi nei guai, che si arrangiano, che vivono nelle case occupate, per esempio, non parliamo degli stranieri, che questo periodo storico mi fa vergognare proprio della mia cittadinanza in un certo senso. Quindi mi ricordo di aver incrociato questa ragazza, una mia cara amica ancora, che mi raccontò questo episodio della sua vita in maniera molto molto neutra, perché quando si è abituato a campare con difficoltà quasi non ti rendi conto della potenza, della difficoltà che racconti, e quindi questa è una storia vera. Io l'ho tradotta in questo modo, facendo proprio riferimento specifico a Cristo al Mandrione, pensando questo è la nuova povertà, e a tal punto per me era importante questo riferimento che ho inserito la clip di Laura Betti, che riporta su quell'altro, con quell'altro riferimento storico politico.
E allora rimani con noi, Bianca, al telefono, e ci ascoltiamo Le scarpe nove, ok?
Sì, grazie.
Faccio una vita dei sordi, 300 euro, una fortuna.
Eccoci di nuovo qui. Bianca, posso dire una cosa?
Certo, assolutamente.
Ma che ammiccamenti deliziosi a Gabriella Ferri.
Ma guarda, ovviamente io adoro Gabriella Ferri, ed è un punto di riferimento importante. Quello che cerco di fare è invece di uscire da questa egida così ingombrante, come puoi immaginare. Tu senti ammiccamenti a Gabriella Ferri?
Solo in questa canzone, solo in questa canzone, io sento la tua voce che emula questa grande capacità di evocare emozioni, che era quella di Gabriella Ferri.
Questo mi fa molto piacere.
Questo la canzone in cui io la riscontro. Sai, ho ascoltato tutto il CD più di una volta, per cui l'ho scelta non solo per il tema, per il ricordo sempre imperituro che avremo di questo grande poeta che era Pasolini, anche Laura Betti e quant'altro, tutto quello che c'è intorno al mondo romano di Pasolini, ma proprio per questo tuo rimando all'evocazione emozionale tipico di Gabriella Ferri. Questo è stato un
guarda
motivo.
Mi fa molto piacere sentirlo, grazie veramente.
Figurati, senti, voglio andare oltre, perché sennò qua ci fermiamo sempre sui brani e dobbiamo invece andare avanti. Io una domanda te la devo fare. Allora, ognuno di noi che ama la radio, insomma, ha delle passioni, ha dei miti, tra virgolette, non mi piace usare questo tema se non nella psicanalisi, però ognuno ha dei miti. Io c'ho il mio, che è oltre da 20 anni, è Paolo Restuccia, The Genius. Come ve lo siete trovati insieme, Paolo Restuccia? Dimmi un po'.
Allora, innanzitutto spieghiamo che Paolo Restuccia è presente nel disco come nota introduttiva. Io a questo punto apro una piccolissima parentesi, vorrei dire che vorrei ringraziare moltissimo la casa editrice, che è la Squilibri, che cioè la casa discografica ed editrice Squilibri, che ci ha consentito di fare un pacchetto, tu ce l'hai fra le mani, quindi lo vedi,
sì,
questo disco.
È un libretto, sì.
È un libro CD, sì, con 48 pagine, ci sono delle foto molto belle,
molto
di una
belle,
fotografa,
sì,
molto in gamba, che si chiama, sì, Arianna Bonelli. E ci sono appunto delle note introduttive, abbiamo tenuto in particolare a tradurre tutto in inglese, di modo che questo disco possa avere un respiro un po' più ampio. in generale, cerchiamo di portarlo in giro, insomma. E quindi la Squilibri va citato Daniele Ercoli, che è l'altro componente del gruppo live, ma ci sono anche Gianluca Mattei, che è stato anche fonico, c'è Alberto Menenti, che scusa, devo dirli questi nomi.
No, no, i crediti
sono io, ma c'è un equipo importante.
Le avrei fatti io se non l'avessi fatto tu, però okay, vai avanti.
C'è Armando Serafini, grande percussionista. Armando Guitar Serafini, che lui è un grande chitarrista, ma è anche un grandissimo knock and roll. Lui sono il knock and roll. Sì. E poi ci sono un sacco di ospiti nel disco.
Ma anche l'amico Alessandro Mazziotti, bravissimo.
Mazziotti è un mio fratello, diciamo, di Zampogna.
Sì, esatto.
quindi, diciamo, questo insomma è importante. Fra i vari passaggi c'è stato chiedere una... Paolo Restucci è un carissimo amico mio, abbiamo una stima molto molto grande, reciproca, ed è molto bello questo. Io l'ho conosciuto perché ho partecipato alla sua scuola di scrittura, che era la scuola Omero, e l'ho conosciuto così. Poi ho scoperto che era il grande regista, the genius del Ruggito del Coniglio, ed è la persona che è anche un grande scrittore, ha scritto dei libri molto belli, ed è una persona interessantissima, divertentissima. Abbiamo fatto la pre-release del disco il 29 novembre scorso al Teatro Quarticciolo, e lui è stato con me, ha giocato con me sul palco, abbiamo fatto una specie di trasmissione radiofonica in diretta dal palco, spiegando i brani, ci siamo divertiti come dei ragazzini, insomma.
Sì, infatti non a caso viene chiamato The Genius, perché ha delle trovate radiofoniche veramente geniali, è proprio bravissimo, bravo. Senti Bianca,
e si è espresso con delle parole molto belle, insomma, nel testo.
Sì,
quindi,
sì, ecco. Vi ha fatto una bella intro, sì, vi ha fatto proprio una bella intro, ovviamente molto dedicata a te, personalizzata, quindi senti, e io su quest'ultimo brano adesso, prima di salutarci, vorrei che tu spendessi due parole, no? Perché il prossimo brano si chiama La Depre. Io ho detto, okay, questo brano lo scelgo primo per deformazione professionale, perché insomma navigo anche nell'introspezione, ma perché volevo dire che questa bestia nera che te morde sulle orecchie e te la porti dietro sempre, si può fare anche qualcosa per metterla a tacere, e voglio sapere tu che ne pensi. E poi un altro apprezzamento è lo stile musicale che c'è in questa canzone, che ho veramente gradito tanto. Quindi sulla Depre tu che ci dici?
Allora, sulla Depre in quanto canzone dico che sono contenta che tu l'abbia scelta, perché dimostra, diciamo, anche una modalità espressiva completamente differente rispetto agli altri brani, e è stato un brano, ci ho messo 4 anni a elaborare il brano così come lo sentite, è stato l'ultimo brano a essere chiuso. Chiaramente il tema è caldissimo perché è un tema estremamente personale, ma è una di quelle cose di cui si parla con estrema difficoltà. Io questa bestia l'ho conosciuta, ma ci sono moltissime persone che la conoscono e si vergognano, perché diciamo di solito quello che viene fuori è fatti forza, abbi un colpo di reni, e tu sei lì che fatichi magari a trovare l'energia per scendere dal letto la mattina. Quindi io ho la fortuna, diciamo, di essere una musicista e quindi di potermi esprimere
bene
alcuni temi in modalità diversa, è una fortuna che ho, diciamo, immeritata anche, quindi non che abbia cambiato le cose. Quindi nella canzone esprimo questo stato d'animo, lo dichiaro in maniera abbastanza forte, e dico semplicemente che di acquisirne consapevolezza.
Brava.
Io credo che questo è il primo passaggio, cioè di dirsi sto male, non è vero che sono fragile, io che sono sbagliato, che non mi faccio forza, ho un problema, perché la depressione, da altre cose, è una malattia vera e propria. Bisogna acquisirne consapevolezza e chiedere aiuto, possibilmente alle persone giuste, quindi farsi aiutare, fare un lavoro su sé e cercare di aprire gli occhi su questa cosa, altrimenti se ne viene divorati, ecco, questo.
E se posso dire una cosa, la fragilità che tu hai menzionato prima, hai menzionato la fragilità, hai detto io non sono fragile, no, bisogna riconoscere amare la propria fragilità, perché è sulla fragilità che si costruisce poi la forza, appunto, riconoscendola e amandola.
Sì. Il titolo del disco, Io sono me, è proprio l'affermazione di dire sono questo. Nella canzone, nella prima canzone che faccio sentire, io grido ridendo, no? Sono fragile, sono forte. Siamo tutte e due le cose. Voglio dire, bisogna prendersi il lusso di essere esattamente ciò che si è e esserne anche un pochino orgogliosi, tutto sommato. Per questo la depressione è una caciara, è un problema, perché spesso ci mette in un angolo, ci porta a non avere la capacità di reagire, perché ci vergogniamo di ammetterlo anche con noi stessi, capisci?
Certo, è una delle grandi risorse, delle grandi chiavi di risoluzione è la creatività.
È quello senz'altro. L'altra è anche semplicemente dirsi che non si può essere costantemente forti, costantemente a posto, costantemente con il sorriso sulle labbra. Ci sono chi è che diceva che siamo tanti mondi diversi, no? Questo è. Ecco, spero che in una canzone che, diciamo, le canzoni poi nascono dalle persone e vanno altrove e ognuno poi ne prende ciò che vuole, diciamo che in una canzone spero di non aver fatto una cosa retorica, ma di aver fatto una cosa che può viaggiare e arrivare con più facilità.
Dai, altrove. Che adesso abbiamo fatto venire la voglia di ascoltare la Depre. Grazie Bianca, adesso mando il disco e rimani in linea. Grazie Bianca, sì. E a presto, risentirci.
A presto, grazie a voi, grazie Radio Onda Rossa, resistere sempre.
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 Sono fatti tuoi. Questo...
Bene, questa era la banda Iorona, grazie ancora a Bianca Giovannini, la front woman della band, con questo nuovo CD Io so me. E vorrei adesso parlarvi un po' di un'altra novità musicale di cui vi ho accennato la settimana scorsa, perché ci ho fatto di sottofondo alle letture, ma oggi lo voglio presentare come si deve. L'album si chiama Jebba. Jebba mostra praticamente con le sue tracce che la musica sufi non è confinata solo nelle moschee o nei monasteri, ma è una parte intrinseca della vita marocchina di tutti i giorni. È praticamente musica delle strade, delle case, dei mercati, del deserto, e l'intero album è un viaggio attraverso il cuore e l'anima di Marrakech. E in questo CD sono incluse delle performance di cantanti e musicisti di strada praticamente. Chi è che lo produce questo CD? Sono due musicisti marocchini molto noti, due compositori. Uno è Abdeslam Damoussi, o meglio noto come Abel Damoussi, che è un compositore jazz, hip hop, rock, di world music e di musica elettronica, insieme al più noto alle nostre orecchie, anche perché vive qui a Roma, Nureddin, che è un grande percussionista e un suonatore anche di uttar. Jebba, la parola Jebba significa un tipo di danza, collettiva, in cui si tengono per mano ebrei, cristiani e musulmani come simbolo e ballano, simbolizzando appunto l'unione, l'amicizia per un unico divino, senza appunto frontiere né geografiche né di religione. Io oggi vi voglio far ascoltare un brano che si chiama Ar-Rahmane, che significa praticamente la voce spirituale del deserto, appunto dal Marocco, dal Sahara marocchino.
تحيرت الرحمن
Allah'ım
Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım Allah'ım
Grazie a questo lavoro che si chiama Jebba, noi adesso siamo in conclusione e dalla musica sufi marocchina andiamo alla musica sufi turca, però non solo musica sufi turca ma anche musica meravigliosa, ipnotizzante del flamenco, e parliamo di questi straordinari musicisti dell'Andalusia ma anche turchi, che si mescolano in un brano che amiamo moltissimo, che si chiama Sol y Sombra.
Ay, bonita como ninguna. Y en las noches gaditanas se cantan coplas de amores, y hasta el lucero del arba, y hasta el lucero del arba, ay, parece que dice ole. Maravilla, mi cabica, qué maravilla parece, ay, parece de una risa, y te llevo dentro de mí, te adoraré y te querré que por mientras la viva. Várgame Dios, compañera, ay, várgame Dios, compañera, compañera de mi vida. Si no es de locura, que dime si no es de locura, y esto que por ti yo siento. Yo no tengo pena, yo tengo alegría, yo tengo una fiesta y en mi corazón. Yo sueño contigo de noche y de día, tú eres mi alegría, tú eres mi ilusión. Yo no tengo pena, yo tengo alegría, yo tengo una fiesta y en el corazón.
Che meraviglia, la musica, questo linguaggio che è nato prima dell'uomo e che non morirà mai. E questa è Radio Onda Rossa, che non dovrà morire mai. Grazie a voi che ci ascoltate e che ci sostenete, mi raccomando, ondarossa.info, andate a vedere come ci potete sostenere. per dare la possibilità anche a noi qui di continuare a informarvi e di sentire questa musica che a Roma non la troverete da nessun'altra radio, eh.
E io l'ho già sentuta, è una musica nuova. E io l'ho già sentuta, è una musica nuova. Alla festa da nessuna, senza sotto né padrone. Alla festa è tutto quanto, senza diavolo e senza sangue.
Si chiude così questa puntata del 13 gennaio 2019. Tarantula Rubra vi saluta, vi dà appuntamento prossimamente. Ovviamente saluti particolari a chi è privato della propria libertà. E tanta, tanta salute, pace e libertà prima di ogni cosa. A voi che ci ascoltate.